Ti sei mai trovato nella vita in una situazione difficile, magari pesante, una situazione che non avresti voluto assolutamente nella tua vita? È una situazione che piuttosto di affrontarla, magari volevi scappare, avresti voluto scappare via. Ed è mai successo che trovandoti in una situazione così, pur essendo chiaro che era da Dio, dovevi affrontarla, ma non l'hai affrontata? Ti è mai successo? Ti è mai successo che per non avere problemi, per evitare la fatica, hai lasciato stare quello che non era da lasciar stare? Hai mai detto, eh sì, dovrei, è giusto, hai ragione, e dovrei. Ma alla fine è finito con quel dovrei? E certamente è successo a ciascuno di noi. Ma quando ti sei trovato in quella circostanza, quella situazione, ti sei mai fermato a pensare, questo mio modo di fare, questo mio modo di agire o di non agire, dove mi porterà? Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo guardare la vita di quattro uomini diversi, ma quattro uomini molto simili fra loro. Vogliamo considerare quattro uomini dell'Antico Testamento: Eli, Samuele, Davide e Salomone. Voglio guardare il loro ruolo di padri, come hanno fatto, come ciascuno di loro era padre. Ma non voglio fermarmi solo a quel ruolo. Tutto questo sermone, quello che vedremo oggi, si applica in maniera diretta a noi che siamo padri, che abbiamo quel ruolo, ma si applica in realtà a ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha ruoli diversi e poi vedremo che gli stessi principi si applicano anche a tantissimi altri campi della vita. Lo scopo di un sermone così non è di criticare questi uomini, piuttosto è di osservare la loro vita, in senso limitato analizzare la loro vita e poi esaminare la nostra vita e vedere quali somiglianze ci sono e vedere se le stesse cose che loro facevano si trovano in noi, nel bene e nel male. Quindi consideriamo insieme la vita di questi quattro uomini, prego che Dio tocchi i nostri cuori per poi valutare noi stessi. Quello è il punto. Tutti e quattro questi uomini, quindi Eli, Samuele, poi Davide e Salomone, fanno tutti quanti parte di una stessa linea nella storia di Israele. Ok? Eli era il sacerdote che ha allevato Samuele. Samuele poi ha unto re Davide. Davide ha avuto Salomone come figlio. Sono tutti in una stessa linea. E ciascuno di questi uomini è stato usato da Dio in modi diversi, magari chi più e chi meno, ma sono stati usati da Dio. Eli è stato usato da Dio in quanto lui ha cresciuto, di quello che sappiamo, capiamo, ha cresciuto Samuele, che poi è diventato un uomo di Dio, un grande profeta. Samuele è stato usato molto da Dio come ministro per il suo popolo ed è stato un grande profeta di Dio. Davide è stato il più grande re di Israele, in un certo senso. Davide era la misura con cui i re che sono venuti dopo venivano valutati davanti a Dio, se avevano fatto un buon lavoro come Davide o no. Un grande uomo di Dio. E anche Salomone è stato molto usato da Dio. Ha ricevuto una grandissima sapienza da Dio e Dio lo ha scelto per costruire il suo tempio. Uomini molto importanti e uomini usati da Dio. Ma tutti questi uomini, tutti e quattro, hanno avuto un campo della vita in cui non hanno camminato nelle vie di Dio. Un campo in cui non sono stati fedeli a Dio, in cui non hanno fatto bene. e tutti e quattro hanno vissuto molto male il loro ruolo di padri. Tutti e quattro hanno fatto un disastro con i loro figli. Studiare questo, che tipo di padri sono stati questi uomini, ci aiuta, ci può aiutare tanto, ci può essere un grandissimo aiuto, perché vedendo come loro hanno vissuto, vedendo i frutti di quello che ha portato il modo in cui loro hanno vissuto, ci può far riflettere e vedere la nostra vita, come noi stiamo vivendo e quali frutti porteranno il nostro modo di vivere. Come ho detto prima, per noi che siamo padri questo si applica in maniera molto diretta, ma in realtà si applica a ciascuno di noi. Quindi consideriamo uno a uno le vite di questi uomini. E voglio iniziare con Eli. Se ricordate, Eli era il sacerdote a cui è stato affidato Samuele, quando Samuele era bambino. Anna, la madre di Samuele, aveva dedicato Samuele a Dio e quindi dopo averlo svezzato, lo aveva lasciato al tempio con Eli. E Samuele viveva con Eli. Eli aveva due figli, suoi figli, Ofni e Fineas, ed erano anche loro sacerdoti. Avevano un ruolo molto importante, facevano il servizio di sacerdote, ma avevano un problema, perché questi due figli di Eli non erano per niente fedeli a Dio. Infatti peccavano gravemente contro Dio, da un lato prendendo le offerte che non erano per loro, non era la parte destinata ai sacerdoti, ma era la parte destinata a Dio, prendeva quello che non spettava loro, e poi dice, peccavano coricandosi con le donne che prestavano servizio al Tempio. Grande peccato. E leggiamo di loro in 1 Samuele 2, vi leggo alcuni versetti. In 1 Samuele 2, dal versetto 12, questo è il racconto di come vivevano questi figli. Da 12. Ora, i figli di Eli erano uomini perversi, non conoscevano l'Eterno. Ed ecco come si comportavano questi sacerdoti con il popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva, mentre la carne cuoceva, con in mano un forchettone a tre punte. E lo ficcava nella pentola o nel paiolo o nel calderone o nella pignatta. E tutto ciò che il forchettone tirava su, il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano con tutti gli israeliti che andavano a Shiloh. Anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva a colui che faceva il sacrificio, «Dammi della carne da arrostire per il sacerdote, perché egli non accetterà da te carne cotta, ma cruda». E se l'uomo gli diceva, «Si faccia prima fumare il grasso, poi prenderai quanto vorrai», egli rispondeva, «No, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò per forza». Perciò il peccato dei due giovani era molto grande davanti all'Eterno, perché si disprezzavano le offerte fatte all'Eterno. Questi uomini erano malvagi, molto malvagi. Abusavano del loro ruolo di sacerdoti, prendendo per loro stessi quello che spettava Dio. Ma questo comportamento dei figli ci dà un'indicazione di come Eli li ha cresciuti come padre. Se da un lato è vero che i figli possono prendere una brutta via per conto loro, quello è vero, è anche vero che i genitori influenzano moltissimo la direzione in cui andranno i figli. Spesso abbiamo una mentalità carnale, è una mentalità da Satana, non viene da Dio. L'abbiamo assorbita dalla società e spesso crediamo che se un figlio prende una brutta strada, la colpa è al 99% del figlio. Ma la realtà è che non è così. Spesso siamo noi che siamo i genitori che indirizziamo i figli sulla strada sbagliata. Non ci rendiamo conto. A volte non ci rendiamo minimamente conto di quanto influenziamo i nostri figli. Sottovalutiamo terribilmente quanto siamo un'influenza nella vita dei nostri figli. Se non capisci questo a fondo, veramente di cuore, non puoi essere un buon genitore. È impossibile. Se tu non ti rendi conto che come allevi tuo figlio può cambiare drasticamente la sua vita, come puoi prendere seriamente il tuo ruolo? Quindi tornando a Eli, tornando ai suoi figli, il fatto che i suoi figli peccavano così terribilmente, in modo così spregiudicato, molto aperto, il fatto che non avevano peso per il proprio peccato davanti a Dio, non avevano timore di Dio, in realtà ci rivela qualcosa di come Eli li aveva cresciuti. Infatti, in alcuni versetti poco più avanti, sempre in 1 Samuele 2, vediamo come Eli agisce in questa situazione e quello che stiamo per leggere ci mostra il suo cuore. Notate come agisce con i suoi figli. Dal versetto 22. Or Eli era molto vecchio e udì tutto ciò che i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno. E disse loro: perché fate tali cose? Poiché sento da parte di tutto il popolo delle vostre malvagie azioni. No, figli miei, perché le voci che sento di voi non sono affatto buone. Voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica. Ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Ma essi non diedero ascolto alla voce del loro padre. Perciò l'Eterno voleva farli morire. E mi fermo qua per notare alcune cose. Prima di tutto notate cosa fa Eli. Aveva sentito di quello che facevano i loro figli? Il peccato di questi figli non era nascosto, era palese agli occhi del popolo? Era risaputo. Allora cosa fa Eli? Interviene e riprende i suoi figli. Allora in sé il fatto che ha ripreso i suoi figli era buono. Il problema di Eli è che si è fermato lì. Non ha fatto nulla di più. Aveva l'autorità di fare di più. Poteva destituire i suoi figli, poteva toglierli dal ruolo di sacerdoti. E sarebbe stato giusto. Non è che poteva farlo, doveva farlo. Perché i suoi figli stavano peccando gravemente davanti a Dio, ma non solo, avendo un ruolo così importante, stavano anche sviando il popolo, perché erano un esempio per il popolo. Ma Eli non ha agito fino in fondo, non ha tolto i suoi figli dall'essere sacerdoti. E per questo motivo Dio ha parlato a Eli tramite Samuele e ha dichiarato quello che avrebbe fatto a Eli, alla sua casa, alla sua famiglia, per punire il peccato di questi uomini. E quello che Dio dichiara è molto duro, ma ci mostra che Dio è tre volte santo e che non si scherza con Dio. E Dio dichiara cose molto forti contro Eli. E ve lo leggo in Samuele, 1 Samuele 3, dice, questo è Dio che parla, gli dichiaro che sto per punire la sua casa per sempre, a motivo dell'iniquità che egli conosce. Perché i suoi figli si sono resi spregevoli ed egli non li ha frenati. Allora avete notato che Dio dice i suoi figli si sono resi spregevoli ed egli non li ha frenati? Ma aspettate un attimo, egli ha parlato con i suoi figli, li ha sgridati. Allora perché Dio dice che non ha frenato i suoi figli? Dio ha capito male, si è sbagliato? E qui capiamo un principio molto importante, questa è una delle chiavi che vogliamo vedere. Eli aveva parlato con i suoi figli, li aveva ripresi, ma non aveva agito davvero uomo di Dio, non ha avuto timore di Dio, non ha agito fino in fondo. Avrebbe dovuto agire con forza, doveva togliere i suoi figli da quel ruolo, non doveva solo riprenderli. In questo ha agito da stolto e non ha avuto timore di Dio. La cosa più triste ancora è come Eli ha reagito quando ha sentito questa notizia da parte di Dio. Nel versetto 18 dice: Samuele allora gli raccontò tutto, senza nascondergli nulla. Ed egli disse: egli è l'Eterno, faccia quello che a lui pare. E qui è chiaro che Eli non era per niente ravveduto del suo peccato. Avendo sentito questa dura condanna da parte di Dio, era l'ultima possibilità per andare dai suoi figli e toglierli da quel ruolo. Avrebbe dovuto dire: Signore, perdonami, ho peccato, ho lasciato i miei figli ad avere un ruolo che non dovevano avere, sono un inciampo per il popolo. E avrebbe dovuto subito togliere i suoi figli da quel ruolo. Invece come risponde? Risponde, se notate, con un certo negativismo contro Dio, come se la colpa fosse di Dio. E ancora lascia i suoi figli nel loro servizio. La punizione che Dio stava per mandare era perché Eli aveva peccato gravemente e i suoi figli stavano peccando gravemente. C'era grave peccato nella sua famiglia. Un peccato che si allargava e che stava facendo inciampare il popolo anche. Per cui, quando Eli dice: egli è l'Eterno, faccia ciò che a lui pare, dimostra che non aveva timore di Dio e dimostra che non era per niente ravveduto del suo peccato. Ma fratelli, sorelle, che specchio per le nostre anime. Quante volte abbiamo fatto noi la stessa cosa? Quante volte Dio ci ha mostrato grazia e invece di fulminarci per il nostro peccato, come nel caso di Eli, ce l'ha mostrato ancora? E quante volte ci siamo induriti per l'ennesima volta? Hai mai reagito come Eli? Hai mai reagito in modo subdolo, dando a Dio la colpa delle conseguenze del tuo peccato, arrabbiandoti con Dio per le conseguenze, ignorando, magari appositamente, che era a causa del tuo peccato? Ti sei mai irrigidito contro Dio, invece di umiliarti e abbandonare il tuo peccato? Egli non si è ravveduto, e i suoi figli non si sono ravveduti. E Dio ha mandato la punizione che aveva annunciato e tutti e tre sono morti. Allora cosa possiamo imparare da questa storia? Cosa possiamo applicare a noi, alle nostre vite? E ci sono varie lezioni qua. La prima lezione riguarda come Eli ha agito, perché Eli ha riconosciuto il peccato dei suoi figli, non lo ha negato. Lo ha riconosciuto, li ha anche ripresi per il loro peccato, ma non è andato fino in fondo. Non li ha tolti dal ruolo che avevano. E in questo Eli è un esempio per noi, da non seguire. In Matteo 10:37 Gesù fa un'affermazione molto forte e dichiara: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Il punto di Gesù qua è chiaro. Dobbiamo amare Dio, avere timore di Dio più di ogni altra cosa. E solo così l'amore per i figli sarà vero amore. Eli non aveva timore di Dio. E per questo, e questo è il motivo per cui non ha agito come avrebbe dovuto. E qui c'è una forte lezione per noi che siamo padri, che siamo mariti. Ma questa lezione vale per ogni credente. Quando Dio ci mette davanti un bisogno, quando ci mette davanti una situazione, un problema, quando ci mostra la via da percorrere, dobbiamo agire con coraggio, con timore di Dio. Dobbiamo andare fino in fondo. Nella carne è facile lasciare stare. È facile non fare la cosa giusta, ignorare, trascurare, non pensarci. È facile cercare una scappatoia. Eli ha cercato una scappatoia, ma poi ha raccolto i frutti della sua scelta stolta. non importa quanto sia difficile quello che Dio ci mette davanti, non importa quanto sia pesante, non importa quanto va contro il nostro carattere, la nostra voglia, la nostra carne, dobbiamo fare la cosa giusta fino in fondo. Spesso siamo noi uomini che abbiamo la tendenza a scappare e nasconderci davanti ai problemi. Quindi l'esempio di Eli è molto appropriato, perché noi uomini tendiamo a fare quello. Piuttosto comportiamoci, dice Paolo, virilmente. Comportiamoci da uomini. Viviamo pienamente il ruolo che Dio ci ha dato, non da codardi, da vigliacchi. Viviamo con timore di Dio. Ma soprattutto ricordiamo che Lui è con noi. Dio non ci mette davanti situazioni pesanti, difficili, poi ci abbandona. Dio è con noi se ci umiliamo e prendiamo la via che Lui ci ha messo davanti. Questa è la prima lezione che prendiamo dalla storia di Eli. La seconda lezione che possiamo prendere qua riguarda il modo in cui Eli ha seminato nei suoi figli e poi quello che lui ha raccolto. Nel suo ruolo di padre è ovvio che ha seminato male. Come si riconosce se un padre ha seminato male? Si riconosce dai frutti che si vedono nei figli. Allora, quali frutti si vedevano nei figli di Eli? Brutti frutti. Erano stolti, non ascoltavano loro padre, soprattutto però non avevano minimamente timore di Dio. Eli ha cresciuto male i suoi figli, ha seminato secondo la carne nel modo di crescere i figli, e quello che ha seminato poi ha portato i suoi frutti. Attenzione però, perché questo non vuol dire necessariamente che Eli ha fatto il male crescendo i suoi figli. Può anche voler dire che lui non ha fatto il bene. Non sempre è quello che facciamo, molto spesso è quello che non facciamo che poi porta gravi conseguenze. Allora, per voi che siete genitori, cosa si vede di frutto nei vostri figli? Padri, madri, cosa state seminando nei vostri figli e che frutto porterà? Galati 6:7, lo conosciamo bene, dice: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Eli ha seminato male, ha raccolto i frutti del suo seminare, ed erano frutti cattivi. Allora cosa stai seminando tu? Non solo i genitori, tu nella tua vita, cosa stai seminando? Perché raccoglierai quello che stai seminando. Il secondo padre che voglio considerare oggi è Samuele. Samuele è stato un grande uomo di Dio nella storia di Israele, è stato molto usato da Dio. Samuele era un uomo che aveva grande timore di Dio, ma anche lui non ha fatto un buon lavoro nel crescere i suoi figli. Come per Eli, capiamo che anche Samuele non ha fatto un buon lavoro, e lo capiamo dai frutti che vediamo nei suoi figli. Infatti vi leggo un brano in 1 Samuele 8, i primi 9 versetti, dove leggiamo il racconto di questi, la storia, il racconto che riguarda i figli di Samuele. E dice: quando Samuele diventò vecchio, costituì giudici di Israele i suoi figli. Il primogenito si chiamava Gioel e il secondo Abia. Essi facevano i giudici a Beersheba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare da guadagni illeciti, accettavano regali e pervertivano la giustizia. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono, vennero da Samuele a Rama e gli dissero: ecco, tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Ora dunque stabilisci su di noi un re che ci governi come avviene per tutte le nazioni. Samuele aveva due figli, li ha costituiti giudici, giudici di Israele, ma i suoi figli, dice qua, non seguivano le sue orme, non camminavano nelle vie di Dio come Samuele camminava nelle vie di Dio. E infatti, da quello che leggiamo qua, capiamo, amavano i soldi, erano corrotti, erano attaccati alle cose materiali e pervertivano il diritto. Cioè, non davano giudizi giusti in base alla legge, davano giudizi viziati, corrotti, in base ai regali che ricevevano. Erano uomini corrotti, non erano giusti giudici. I figli di Israele si comportavano così mentre Samuele, i figli di Samuele, scusate, si comportavano così mentre Samuele era ancora in vita. Ma nonostante ciò, anche Samuele non ha fermato i suoi figli. Non li ha denunciati davanti al popolo. Era lui che li ha costituiti, era lui che poteva destituirli anche, ma non lo ha fatto. E da questo vediamo che in questo campo Samuele era più leale ai suoi figli che a Dio. I figli di Samuele, pensando alle conseguenze che ha portato, i figli di Samuele erano uno dei motivi per cui Israele voleva un re e che li ha spinti a chiedere un re, uno dei motivi per cui hanno avuto un re e tutto il disastro che era legato a quello. Israele vedeva che questi due giudici non erano retti, non erano giusti e per questo volevano un re che fosse più giusto di loro. Ma Samuele era più leale ai suoi figli, piuttosto che a Dio. Allora pensiamo a noi stessi. Io, te, facciamo in qualche modo qualcosa di simile? Abbiamo noi quel peccato di essere più leali a qualcuno, piuttosto che a Dio? Anche come in questa storia qui, come nella storia di Eli, vediamo che il padre non ha agito come avrebbe dovuto. E tu? Quando Dio ti mette davanti una situazione, quando ti mette davanti qualcosa di difficile, ti butti e fai la cosa giusta? Costi quel che costi? Oppure hai la tendenza di lasciar stare, la tendenza di ignorare il problema, sperando che vada via per conto suo? Come agisci? Quando ci tiriamo indietro, invece di fare la cosa giusta con coraggio, ci porta solo brutte conseguenze nella vita. Come vediamo nel caso di questi uomini. Il terzo uomo che voglio considerare è Davide, il re Davide. E sulla vita di Davide si potrebbero fare tanti sermoni, perché c'è tanto da dire. Ma in questo sermone voglio solo toccare alcuni punti della sua vita, guardando che tipo di padre è stato. Ma per vedere che tipo di padre è stato, dobbiamo guardare un po' più da un punto di vista un po' più ampio. E ricordate che Davide ha avuto vari figli da varie mogli diverse e varie concubine. Allora già il fatto che Davide avesse più mogli e più concubine era un grande problema. Questa sua scelta lo ha messo poi nella condizione in cui era estremamente difficile curare bene la sua famiglia. E infatti ha trascurato campi molto importanti. Davide non ha allevato bene i suoi figli. Non era coinvolto nelle loro vite e in questo campo possiamo dire che era un disastro. Vi do alcuni esempi. Tre figli di Davide. Il primo, Amnon. Amnon era uno dei figli di Davide. Ha violentato Tamar, che era una sua sorella. Sorella di padre, non di madre. E da 2 Samuele 13 capiamo chiaramente che Amnon non era un buon uomo, per dire poco. Era un uomo senza autocontrollo, non aveva un senso di moralità, un senso di purezza, aveva una pessima compagnia. Davide, suo padre, non era per niente coinvolto nella sua vita. Infatti, leggendo da questa storia, è chiaro che Davide non si è interessato a fondo nel suo figlio Amnon per capire come stava di cuore, per aiutarlo. Non era coinvolto nella sua vita. suo figlio era più influenzato dalla pessima compagnia che aveva piuttosto che da suo padre, che era un uomo di Dio. E ascoltando la sua compagnia pessima, ha commesso un grave peccato. Ha stuprato sua sorella. Absalom era un altro figlio di Davide, da una madre diversa di Amnon. Absalom era il fratello di sangue di Tamar, questa giovane. E quando Absalom scopre che il fratello aveva violentato la sua sorella di sangue, comincia a odiare profondamente Amnon, al punto che dopo aver serbato questo odio dentro, dopo vari anni, ha organizzato, ha messo insieme tutte le cose, ha fatto uccidere suo fratello, di fatto l'ha ucciso lui tramite i suoi servi. Ma di nuovo, Davide non era coinvolto con i suoi figli, non era coinvolto per capire come stavano veramente di cuore. Poi, dopo che ha ucciso Amnon, Absalom è scappato. Dopo 3 anni, o qui erano i 3 anni, forse non prima, comunque, dopo 3 anni è stato fatto ritornare a Gerusalemme, ma Davide non lo ha accolto nella sua presenza. Non l'ha ricevuto. Absalom non aveva un rapporto con suo padre. Allora Absalom cosa fa? Decide di cattivarsi l'approvazione del popolo. Ci riesce, al punto da essere fatto re al posto di Davide suo padre, costringendo suo padre a scappare per la vita. In tutto questo vediamo una cosa, vediamo come Davide non ha agito, ha lasciato andare tutto fino all'ultimo secondo, fino al punto quando ormai Absalom era proclamato re, si è reso conto che la cosa era grave e doveva scappare per la vita. Quando è diventato re, Absalom cosa fa? Disprezza suo padre in modo abominevole, coricandosi con le concubine del padre in pieno giorno, in piena vista. E questo era un terribile disprezzo contro suo padre, ma era anche una dimostrazione che anche lui, Absalom, come Amnon, era un uomo senza moralità. L'ultimo figlio che voglio menzionare è Adonigia, un altro figlio di Davide, e leggiamo di lui in Primo Re 1, e quando dice che Davide non l'aveva mai ripreso. Adonigia era un uomo sconsiderato, un uomo che non aveva timore di Dio, era stolto. Dopo che Salomone fu unto re, Adonigia doveva essere messo a morte, ma Salomone gli mostra grazia, non lo mette a morte. E Adonigia cosa fa? Si tira addosso da solo la condanna a morte, chiedendo di poter avere in moglie la fanciulla che ha curato suo padre mentre era vecchio. E si è tirato addosso da solo la condanna a morte che prima aveva schivato. Era un uomo stolto. Allora, vedere come erano questi 3 figli di Davide ci dà un'indicazione di che lavoro ha fatto Davide come padre. Davide era un uomo di Dio, tenete in mente questo, era un uomo di Dio, camminava rettamente nelle vie di Dio, Davide aveva timore di Dio, era il metro con cui Dio stesso misurava gli altri re, dopo di lui. Eppure Davide non è stato un buon padre. Non sappiamo tanto di come ha vissuto questo ruolo, ma da quel poco che vediamo è chiaro che non ha fatto un buon lavoro. I suoi figli, almeno Amnon, Absalom e Adonigia, erano stolti, uomini senza timore di Dio, uomini senza un senso di moralità, uomini che hanno peccato gravemente contro Dio. Dalla vita di Davide ci sono anche tante lezioni per noi. E questo è quello che vogliamo prendere da qua. Anche dal modo in cui lui era padre, possiamo prendere buone lezioni per noi, buoni esempi. Davide ha peccato seminando nel male nel modo di allevare i figli, oppure, se possiamo dire, ha peccato seminando male nel modo di non allevare i suoi figli. e poi ha raccolto i frutti bruttissimi del suo seminare. Aveva lo stesso peccato di Eli e di Samuele, il peccato di vedere un problema, ma di non agire per risolvere quel problema. Per esempio, Davide doveva mettere a morte Absalom quando ha ucciso suo fratello, ma non l'ha fatto. Piuttosto, dopo tempo che Absalom era lontano, lo ha fatto ritornare, ma non lo ha ricevuto quando è ritornato. Ma era una forma di scappatoia da quello che invece avrebbe dovuto fare. Era un omicida. Doveva trattare con suo figlio come omicida. Non lo ha fatto. Si è limitato a impedire a suo figlio di venire nella sua presenza. Ha agito male. E questo gli ha causato altri problemi ancora più grandi, perché Absalom ha cominciato ad avere un certo rancore e risentimento nei confronti del padre, che lo ha spinto a cercare l'approvazione del popolo, che lo ha spinto a diventare re al posto del padre. Una catena di problemi. Allora, fratelli, che esempio per noi? Che esempio per noi? Voi che siete genitori, avete mai fatto la stessa cosa che ha fatto Davide? Come anche Eli e Samuele? Cioè, avete mai riconosciuto un problema nei vostri figli che era da affrontare? Avete visto, questo è da affrontare, è da risolvere, ma poi avete lasciato perdere perché era troppo difficile? Vi è mai successo? Oppure vi siete mai trovati in una situazione così e avete fatto tante storie, tante prediche, ma niente di più? Avete mai sgridato i figli? Ma niente di più? Non avete agito fino in fondo come era da Dio fare? In realtà, ciascun genitore ha fatto questo, in forma più grande o più piccola, più eclatante o meno. E questo è seminare male per la carne e porta i suoi frutti. Ma sapete dove si applica questo soprattutto? C'è un campo dove questo principio si applica per ciascuno di noi. Forse il campo in cui pecchiamo di più in questo. Dove si applica questo? Nella battaglia col nostro peccato. Pensa, hai mai riconosciuto un peccato nella tua vita? Che sia un modo di fare, un modo di pensare, un modo di agire. Hai mai riconosciuto un peccato? Hai riconosciuto che non andava bene? Hai detto, sì, dovrei cambiare. Hai ragione, giusto, dovrei fare, dovrei crescere. Ma hai finito tutto in un nulla di fatto? Hai mai detto le belle parole che volevi combattere la tua carne? Che volevi avere vittoria sul tuo peccato, ma alla fine non hai fatto niente? O al massimo hai iniziato e poi hai lasciato? Fratelli e sorelle, quanto siamo stolti quando viviamo così? Stiamo peccando gravemente contro Dio. Stiamo disprezzando la grazia di Dio che ci mostra i nostri peccati. Stiamo calpestando la grazia di Dio. Quando diciamo, dovrei, le nostre parole non hanno valore. Ma soprattutto, la cosa più grave, stiamo sputando su quello che Dio ci ha mostrato. E poi andiamo avanti per la nostra strada da stolti. E se Dio non ci ha ancora fulminato, è solo la sua grazia, perché dovrebbe. È una grazia che Dio ci mostra i nostri peccati, è una grazia che Dio ci mostra le situazioni da affrontare, è una grazia che ci mostra i problemi da risolvere. Noi li vediamo come pesi, è una grazia, perché se non vedi i problemi da risolvere, non li risolverai mai. Allora, quando Dio per grazia ci mostra queste cose, non disprezziamo questa grazia. Piuttosto, Agiamo con coraggio, con timore di Dio, con la sua forza che opera nella nostra debolezza. Siamo deboli. Nella carne siamo deboli. Ma abbiamo un Dio potente, possiamo combattere con la sua forza per avere vittoria, vera vittoria. Questi padri hanno seminato male, non hanno agito così, hanno raccolto le conseguenze del loro peccato. E l'ultimo uomo che voglio guardare oggi è Salomone. Anche Salomone è stato un uomo molto usato da Dio. Aveva ricevuto grandissima saggezza, forse l'uomo più saggio nella storia. Ma aveva un problema nella sua vita. Salomone ha scelto di avere tante mogli. Ha scelto di sposare donne straniere. Era vietato. Non doveva. Perché sposando donne straniere avrebbe portato idolatria nel popolo. E quelle donne straniere gli avrebbero pervertito il cuore agli idoli piuttosto che a Dio. E quello che Dio aveva annunciato, quello è successo. Salomone ha peccato, ma da chi ha imparato? Come mai che Salomone ha scelto di avere tante mogli? Che esempio ha avuto da suo padre Davide? Ma non ha ereditato solo questo peccato. Infatti anche lui, a sua volta, non è stato un buon padre. Roboamo, il figlio di Salomone, era un uomo estremamente stolto. Se ricordate la storia, quando Salomone è morto, Roboamo è diventato re e il popolo è andato da lui, chiedendo: alleggerisci il peso che tuo padre ha messo su di noi. Allora Roboamo cosa fa? Si consiglia con gli anziani, che erano già al servizio di suo padre, e gli anziani consigliano: alleggerisci il peso sul popolo e loro ti serviranno e saranno fedeli a te. Roboamo cosa fa? Nella sua stoltezza ignora, scarta il consiglio che gli era stato dato dagli anziani, si rivolge ai giovani e chiede: cosa devo fare? E nella sua grande stoltezza ha scelto di ascoltare i giovani, ha scelto di schiacciare il popolo ancora di più per mostrare la sua potenza e gloria. Il risultato? Il regno si è spaccato. 10 tribù al nord, 2 tribù al sud. Salomone aveva tanta saggezza da Dio. Salomone, il padre, aveva tanta saggezza da Dio. Ma non ha fatto un buon lavoro come padre. Infatti, non ha trasmesso la saggezza a suo figlio. Suo figlio era un uomo stolto, un uomo impulsivo, un uomo malvagio. Ha trascinato il popolo lontano da Dio, alla rovina. Allora, applichiamo tutto questo a noi. Lo scopo di un sermone così non è di criticare questi uomini. Non abbiamo tempo e spazio di criticarli. Lo scopo di un sermone così è di farci riflettere sulle vite di questi uomini. 4 uomini diversi, una stessa linea e peccati simili. Lo scopo è di riflettere sulle loro vite per esaminare le nostre vite, come in parte abbiamo già fatto. Ciascuno di questi padri non ha fatto un buon lavoro, ha fatto un disastro con i figli. Eli ha cresciuto male i suoi figli. Quando i suoi figli erano nel peccato grave, era più leale ai suoi figli che a Dio e non li ha tolti dal loro servizio. Samuele ha fatto un pessimo lavoro come padre. I suoi figli non erano fedeli a Dio. Erano uomini ingiusti, corrotti. Anche lui poteva, ma non li ha tolti dal loro servizio. Davide, un uomo grandemente usato da Dio, non era coinvolto nella vita dei suoi figli. E i suoi figli erano un disastro. Peccati che neanche i pagani facevano. E Salomone, un uomo pieno della saggezza di Dio, non ha trasmesso quella saggezza a suo figlio. E suo figlio era un uomo stolto, un uomo malvagio, un uomo che ha portato il popolo alla rovina, lontano da Dio. Ma fratelli, questi erano uomini di Dio? Erano uomini di Dio. Uomini usati, chi più e chi meno, da Dio nella storia di Israele. Allora, se questi uomini hanno potuto cadere così profondamente e fare un disastro con i loro figli, quanto di più noi possiamo fare le stesse cose? Se il grande profeta Samuele, che era fedele a Dio in tutta la sua vita, se lui non è stato fedele a Dio con i suoi figli, ma ha peccato, stiamo in guardia, perché anche noi possiamo fare lo stesso. Questo vale per noi che siamo genitori, nel modo in cui alleviamo i nostri figli, ma questo vale per ogni credente. Sei fedele a Dio? Cammini nelle vie di Dio in tutti i campi della tua vita? Oppure c'è qualche area della tua vita in cui non stai camminando come Dio ci comanda? C'è qualche campo in cui non sei fedele a Dio, in cui non sei leale a Dio? Pensiamo al peccato comune tra questi uomini. Vari di loro avevano visto il peccato dei loro figli, sapevano che non camminavano nelle vie di Dio, ma non hanno agito. Oppure hanno agito a metà. Hanno sgridato i figli, ma non sono andati fino in fondo. Non hanno avuto timore di Dio. Allora però, se loro sono caduti così, quanto di più noi possiamo cadere nello stesso modo? Soprattutto ricordate che questi principi si applicano ai genitori, ma si applicano a ciascuno, soprattutto nella battaglia con i nostri peccati. Quando riconosci un peccato nella tua vita, che sia da un modo di fare, un modo di pensare, un aspetto del tuo carattere, quando riconosci che non va bene davanti a Dio, quando riconosci che devi combatterlo, come agisci? Cosa fai? Ci preghi su? Dici, sì, dovrei? Oppure ignori il problema? Non ci pensi, sperando che vada via da solo? Oppure agisci da uomo, da donna di Dio e affronti il peccato? Lo confessi? Lo abbandoni? Con la potenza di Dio cresci? E superi e hai vittoria. Questi uomini di cui abbiamo parlato oggi, che abbiamo visto, hanno vissuto così male. Hanno vissuto male in questo campo. Ma poi hanno raccolto anche i frutti del loro vivere male. Frutti che loro stessi non avrebbero voluto raccogliere. Frutti che nessuno di noi vorrebbe raccogliere. Allora, fratelli, la lezione qua per noi è: non seguiamo l'esempio di questi uomini, non viviamo così. Piuttosto viviamo essendo pronti ad agire con timore di Dio e a non trascurare. Quando viviamo così, avremo la potenza di Dio che opera in noi per affrontare le situazioni che Dio ci mette davanti. Avremo pace. Avremo gioia, avremo vittoria, prima di tutto sul nostro peccato. Perciò se tu riconosci che nella tua vita tu stai vivendo così, in uno o più campi, se tu riconosci che ci sono aspetti della tua vita in cui stai lasciando stare e trascurando, la soluzione non è disperarti, la soluzione è di riconoscere il tuo peccato, confessarlo, ricevere il perdono per grazia in Cristo e cominciare a camminare, se posso dirlo così, camminare virilmente, con l'aiuto di Dio. Prego che la storia di questi quattro uomini sia un esempio forte, uno stimolo per noi, per non trascurare nulla nella nostra vita, per non raccogliere i frutti di quel peccato. Preghiamo. Padre, tu ci hai dato la tua parola, hai messo nella tua parola l'esempio di questi quattro uomini usati da te. Penso a Samuele, grande profeta tuo, penso a Davide, un grande re, timorato di te, un uomo da cui abbiamo tantissimo da imparare e da imitare, ma non sono stati fedeli a te in questo campo, nel crescere i loro figli. Padre, uno dei loro problemi era di aver visto problemi e situazioni da affrontare e magari hanno anche iniziato ad affrontarle, ma si sono fermati a metà o non le hanno affrontate proprio. Padre, noi siamo colpevoli dello stesso peccato. Aiutaci a riconoscere, Padre, quando tu ci parli, a non lasciar stare, a non correre via, a non ignorare il problema e a non agire a metà. Aiutaci a comportarci da uomini di Dio, da donne di Dio, per affrontare quello che tu ci metti davanti con timore di te e con la tua potenza, Padre, perché con la tua potenza possiamo avere vittoria sul nostro peccato, Padre, e possiamo avere sostegno e forza affrontando le vie che tu ci dai da percorrere. Ti prego, Padre, per ciascuno di noi che andremo a casa oggi riflettendo sull'esempio di questi uomini, non per criticarli, ma per guardare noi stessi, esaminare le nostre vite. Grazie per come ci hai parlato ancora una volta dalla tua parola. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.